105.250, torniamo in diretta per affrontare il primo argomento di questa puntata. Infatti siamo in questo momento in collegamento telefonico con Paolo, a cui diamo il benvenuto qui sulle libere frequenze di Blackout. Ciao Paolo, ci senti?
Mi sento, ciao Andrea, grazie.
Perfetto.
Saluto a tutti e a tutti.
Allora, come avevamo accennato poco fa in sommario, ci siamo collegati con te per fare una chiacchiera attorno a questo interessante libro che ci è capitato tra le mani, visto che era stato presentato qualche mese fa durante l'HAC Meeting che si è svolto al Gabri a Torino. Il libro di cui stiamo parlando è Ombre digitali sul lavoro sociale. Noi abbiamo parlato di Paolo come una persona che ha partecipato alla creazione di questo libro, perché si tratta di una, appunto, come dice anche il sottotitolo, di una socioanalisi narrativa. Quindi è stato creato all'interno di un cantiere. Innanzitutto volevo che ci spiegassi un attimo, appunto, il meccanismo di origine di questo tipo di lavori, e nello specifico appunto di questo.
Sì, allora il lavoro è edito da Sensibile alle Foglie e il curatore del lavoro è Renato Curcio. La socioanalisi narrativa è una metodologia di ricerca che, appunto, Sensibile alle Foglie da un trentennio ha messo un po' a misura. Insomma, è una metodologia di ricerca in cui sono le storie delle persone che vivono dei contesti. Chiaramente Sensibile alle Foglie ha iniziato a fare tantissimo lavoro sulle istituzioni totali, carcere, manicomi, istituzioni post-manicomiali. Poi, appunto, Renato in particolare, ma anche, appunto, Nicola Valentino, che sono un po' i fondatori, insieme a Maria Rita Prete di Sensibile alle Foglie, hanno sviluppato questa metodologia di ricerca che mette al centro le persone che vivono i contesti con le loro narrazioni, un po' per cercare di sviluppare sia una ricerca sociologica e sia anche una metodologia di intervento. E è un percorso collettivo dove il socioanalista, in questo caso appunto Renato Curcio, accompagna il gruppo, in questo caso un gruppo di lavoratori del settore del lavoro sociale, dell'imprenditoria sociale, delle cooperative, delle associazioni, insegnanti, insomma quella parte di mondo. Questi lavoratori si incontrano e cercano di raccontare i propri vissuti, analizzando poi i dispositivi e con l'auspicio di sviluppare poi anche un'azione collettiva, o comunque darsi degli strumenti per capire meglio quel contesto.
Okay. Prego.
Vai Andrea. No, nello specifico, appunto, in questo caso, anche perché appunto questo lavoro ha una genesi che parte anche un po' da lontano, nel senso che comunque io ho partecipato a più cantieri. Il primo è stato appunto un cantiere che poi ha dato la restituzione, diciamo così, il libro che poi ha come titolo La rivolta del riso. È stato un primo cantiere in ambito sociale in quel caso si cercava di lavorare su un servizio specifico del lavoro sociale. In quel caso un gruppo di lavoratori ha deciso un po' di mettere a fuoco quello che era i vissuti di un centro diurno insieme ai ragazzi che frequentavano questo centro diurno, che erano fondamentalmente ragazzi e minorenni stranieri che vivevano le strade di Milano e dell'Italia. E lì si è un po' messo a fuoco, diciamo così, il lavoro e il vissuto delle persone che attraversavano quel contesto. Successivamente, nel 2013-2014, si è fatto un primo lavoro invece con lavoratori del sociale. Una quarantina di lavoratori da tutta Italia hanno messo in discussione, hanno un po' analizzato quello che è appunto il terzo settore, l'associazionismo, quest'ultimo lavoro, appunto, ombre digitali sul lavoro sociale, ha utilizzato come analizzatore proprio tutto il discorso della tecnologia come analizzatore, insomma, e quindi da lì parte poi tutto il lavoro che cerca di mettere a fuoco quello che è un po' il sottotitolo abbastanza significativo, quelle che sono le derive di questo ambito.
Esatto, infatti, giusto per così presentare a chi non avesse sentito prima parlare del libro, quello che diciamo viene fuori con diciamo appunto il pretesto del raccontare come diciamo in qualche modo l'innovazione tecnologica abbia modificato anche i modi stessi di lavorare, passa attraverso quello che è tantissime testimonianze di lavoratrici e lavoratori, che ricordiamo si tratta di educatori, educatrici, insegnanti, assistenti sociali, comunque l'ambito penso che l'abbiate abbastanza inquadrato. Una cosa che ritorna spessissimo è quella del cambiamento di questo settore. Ci teniamo anche a dire, nel senso che il libro non è che, come dire, è un piagnisteo rispetto al fatto che ci sono state delle innovazioni tecnologiche nell'ambito e che non si volevano, ma appunto ci sono stati proprio dei cambi di paradigma di questo settore. E una cosa che secondo me è un aspetto su del quale magari possiamo discutere, che può fare un po' da trend d'union un po' a questo concetto delle varie testimonianze, e il discorso della rendicontazione che torna più volte all'interno di questo testo nelle varie testimonianze. Il discorso qual è? Che ad esempio una volta si parla di, diciamo, ci sono testimonianze di persone che lavorano nell'ambito da tantissimi anni, quindi ci sono testimonianze di persone che fanno riferimento a periodi nel senso di una ventina anche di anni fa. Si diceva che appunto quando la rendicontazione tendenzialmente serviva più che altro come un passaggio di consegne tra un collega e l'altro, quindi appunto magari uno che stava in una struttura di qualsiasi tipo faceva un lavoro, quindi lasciava scritto su un diario quello che aveva fatto, quello che era successo e le difficoltà che aveva dovuto affrontare durante il lavoro e tutte le specificità, per lasciare appunto la consegna al collega dopo. Questa cosa si è trasformata ovviamente negli anni, e quindi rispetto al registro cartaceo si è passati a dover fare questo tipo di rendicontazioni su dei moduli preparati appositamente, invece appunto in digitale. Ora vorrei che ci aiutassi un po' a capire qual è stato il grosso cambiamento di questo paradigma appunto nell'approccio dei lavoratori, del sociale, che è derivato da questa cosa qui, che appunto sembra una cosa banale perché sembra semplicemente un passaggio tecnologico, ma non è così, e vorrei che ci spiegassi un po' perché, ecco.
Sì, no, dici bene, nel senso che comunque appunto l'ambito di quello che viene definito lavoro sociale in realtà ha una storia breve in questo paese, ma una storia che a nostro avviso va ben messa a fuoco, nel senso che comunque è una storia che si fonda sulla liquefazione del welfare sociale, se mai in questo paese c'è mai stato, no? uno stato sociale, e quindi entra il privato a fare le veci di quello che doveva essere il pubblico, e c'è un mito fondante, no? Nel senso che comunque è ancora oggi è molto forte, no? Nel senso che il lavoro sociale viene identificato come il lavoro di quelli che fanno del bene, no? E già questa è una contraddizione di fondo grossa che non è mai stata indagata veramente in questo paese. Poi con l'avvento delle tecnologie, col digitale, dicevi bene tu, tutto il mondo del lavoro sta cambiando, tutta la società sta cambiando in modo, diciamo così, repentino, massiccio, è ingombrante questa cosa della tecnologia per tutti gli ambiti di vita e di lavoro. Quello che è un po', diciamo così, fortemente contraddittorio in un ambito del genere è quello del discorso della relazione, nel senso, e di una relazione che dovrebbe essere di aiuto. Ecco, negli ultimi anni ci sono queste due derive, no? Come dicevi tu, cioè la deriva sia della tecnologia che arriva come in tutti gli ambiti, e quindi un ambito dove il centro è relazione fisica in presenza viene dirottata su un ambito appunto virtuale, e questa è una contraddizione fortissima. E gli operatori, come dicevi bene tu, io sono 20 anni che lavoro in questo settore, e il cantiere, il lavoro è nato proprio da uno scambio che facevo con Renato, in cui a un certo punto gli dicevo: negli ultimi anni è sempre di più il tempo che io passo davanti a un computer, a mandare delle mail, appunto, a fare a compilare dei registri, a fare dei monitoraggi, a sviluppare delle ricontazioni. E quindi questa, come dicevi tu, una deriva prettamente aziendalistica, no? Quindi dove il centro in realtà di questo lavoro non è più la relazione con le persone che si immaginano, e di fatto è così, no? Le persone che comunque vivono delle fragilità, delle fatiche, con cui appunto poi qua c'è tutto un... è ampio il discorso, no? Però effettivamente come entri in relazione con persone che hanno bisogno di un aiuto, qual è la relazione di aiuto come relazione di potere? Sono tutte questioni gigantesche che in qualche modo sono state accantonate in una dimensione di appunto di caritatevole, e all'oggi in realtà è ancora più va oltre il discorso caritatevole, ma è proprio un discorso imprenditoriale, no? Noi lo chiamiamo impresa sociale, imprenditoria sociale e industria umanitaria. Quindi questo è anche in qualche modo una roba grossa, una roba anche violenta, no? Su cui ci si interroga poco, ma in cui in realtà i flussi di denaro sono grossi, e fanno riferimento a fondazioni bancarie, a fondazioni d'impresa e a queste big, a queste mega società dell'industria del digitale. Quindi sì, il fulcro, quello della raccolta fondi, dei bilanci, delle rendicontazioni, dei finanziamenti e dei monitoraggi, in realtà diventano preponderanti in questo lavoro. E il discorso dell'aiuto, il discorso dell'intervento non è più centrale, e quel discorso in realtà diventano solo discorsi da campagna, come dire, di marketing, no? Perché poi se andiamo a indagare su come funzionano e su come appunto le grosse fondazioni, le grosse imprese sociali, le grosse industrie umanitarie lavorano tanto su questi ambiti, no? Nel libro si parla tanto ad esempio del discorso dell'equipe, del rapporto tra colleghi. Una volta nell'equipe, nei confronti tra colleghi, la maggior parte del tempo veniva utilizzato per capire appunto le criticità, le difficoltà, come intervenire su uno specifico caso, su una specifica situazione, sulle persone con cui si entrava in relazione, su come aiutarle. Oggi sì, la maggior parte del tempo, in realtà molto del tempo viene utilizzato per parlare di appunto di bandi, di fondi, di bilanci, rendicontazioni, di progetti, e questo direi che è abbastanza significativo.
Ecco, infatti mi aveva particolarmente colpito un esempio riportato da, credo se non sbaglio, un insegnante di sostegno o un educatore, che appunto una cosa Scusate, io ho il vizio sempre di aprire parentesi nelle parentesi, però nel senso una cosa anche che viene riportata nel libro è stato il fatto che, come anche in altri ambiti è stato riscontrato, l'evento pandemico è servito un po' da acceleratore per queste pratiche, per questo modo di pensare di poter sostituire dei servizi che prima si facevano in un modo con dei servizi a distanza, che appunto inizialmente si pensava di poter usare temporaneamente, ma che poi purtroppo, mostrando tra virgolette il loro lato apparentemente comodo, no? Quindi nel senso il fatto di dire ok, io posso starmene sul divano di casa mia a fare una riunione invece che prendere, uscire di casa, andare a prendermi il pullman e andare a recarmi in un posto solo per fare una riunione, no? E questa cosa, questo aspetto qua ha fatto in modo che ci si accomodasse anche un po' su certe idee di lavoro che però nascondono delle enormi insidie. Uno, cioè io appunto ne citerei due principali, che il primo è quello appunto dell'invasione come anche citato giustamente tu, del tempo, nel senso che appunto si dilata in maniera incredibile il tempo di lavoro a causa del fatto che uno è sempre interconnesso a vari WhatsApp e altre piattaforme per dover dare risposte rispetto a questioni sempre, nel senso durante tutto il periodo della giornata viene dato per scontato che anche fuori da come dire, il tempo contrattualizzato di lavoro ci siano dei momenti in cui una persona deve darsi in automatico, come dire, disponibile a appunto comunque a stare dietro a questioni del lavoro. E poi appunto la seconda, che riguarda invece diciamo più l'utenza, era questo esempio che mi veniva in mente di questo ragazzo a scuola appunto durante il Covid, non mi ricordo se un ragazzo o una ragazza, con problemi di autismo, che semplicemente ogni volta che veniva chiamato dall'insegnante di sostegno, educatore che fosse, semplicemente non rispondeva, metteva il cellulare in un cassetto e, come dire, l'intervento era assolutamente inutile e nullo totalmente, sia dal punto di vista proprio meramente, come dire, produttivo, sia proprio da quello dell'efficacia del lavoro che si va a fare. Però, come dire, tutto questo comunque, anche un intervento del genere che è totalmente inutile, possiamo dire così in soldoni, viene invece rendicontato, quindi nel senso diventa ok, io mi sono comunque connesso a quell'ora anche se l'utente è stato in bagno a non considerarmi per tutta l'ora che avrei dovuto seguirlo, lui si è fatto gli affaracci suoi col cellulare ribaltato verso il soffitto e boom, e quello comunque viene segnato come un'ora di attività.
Bravissimo, sì, no, hai centrato le questioni e hai fatto degli esempi pertinenti, nel senso che appunto sì, quando si parla di quello che poi appunto è eufemisticamente un po' così, no, lo smart working, il lavoro a casa, assolutamente con la pandemia c'è stata un'accelerazione e c'è stato venduto come la risoluzione dei problemi, no? Questa che apparentemente era una possibilità, poi di fatto è stata, ce la siamo poi tenuta e trascinata e diventa poi preponderante. E se, come dici tu, questo vale un po' per tutti, no? Del fatto che comunque questa cosa di WhatsApp, del lavoro a casa, della connessione da casa, pone delle questioni assolutamente centrali in quello che è la dilatazione, la reperibilità, il tempo che tu passi, ma anche la qualità del lavoro che tu fai, pone delle questioni secondo me anche sottovalutate, sia da chi poi le utilizza, i lavoratori stessi che non si interrogano poi su quanto questa roba dei gruppi WhatsApp, del lavoro a casa, il tipo di implicazioni, che quanto ti faccia in realtà lavorare di più, anche se tu apparentemente pensi di essere comodo. Nel lavoro sociale c'ha una doppia implicazione, una implicazione in più, che è quella delle persone con cui si lavora, e hai fatto degli esempi calzanti. E in quel momento l'importante era rendicontare, l'importante era fare qualcosa, dimostrare di fare qualcosa, e quindi la connessione, il colloquio online valeva come un colloquio di persona, anche se la qualità del lavoro era nettamente inferiore o addirittura peggiorativa. Però ai fini della rendicontazione quello era molto utile, e addirittura oggi anche lì, no, tu fai delle formazioni online o dei corsi di aggiornamento o qualcosa rivolto alla cosiddetta utenza. Se tu hai 20 collegati e hai fatto un intervento con 20 persone, quelle conta 20, ma non vai più a vedere la qualità di quel tipo di intervento. Quindi direi che c'è assolutamente una doppia implicazione negativa: una dal punto di vista lavorativo, e questo vale per tutti gli ambiti, e qui è interessante. Poi appunto ci sono altri lavori di sensibili, di curcio
ecco, infatti, scusami, perdonami se ti interrompo, infatti se volevo giusto... mi stai giusto anticipando la domanda, che volevo chiederti appunto se c'erano state nuove evoluzioni di questi cantieri, e poi su quello andrei a chiudere perché stiamo andando un po' largo.
Sì, no, assolutamente. No, vabbè, insomma, sì, cioè, ti dico due cose, nel senso, uno sì, il lavoro in sé, che è un po' anche il fine di questo tipo di metodologia, no? Il fatto di fare poi... di fare la ricerca in sé, di sviluppare questa cosa, di farla diventare un libro e poi andare in giro a presentarlo. Quindi un'evoluzione è quella, stiamo facendo delle presentazioni in giro e sono sempre interessanti. In qualche modo anche il lavoro di ricerca si sta ampliando, il lavoro di confronto, di persone coinvolte, insomma, e quindi quello assolutamente è un'evoluzione che non sappiamo bene dove ci porta, persone che in qualche modo in autonomia, gruppi di lavoratori del sociale che stanno mettendo a fuoco anche delle questioni.
Un processo in divenire, insomma.
Sì, un processo in divenire, assolutamente, questo fa parte, però è un processo aperto proprio, questo è dei lavori consensibili e i lavori socioanalitici hanno questo, oltre al fatto di trasformare poi proprio le persone che hanno frequentato il cantiere, poi nel contesto lavorativo poi hanno degli strumenti in più per starci, per essere conflittuali, per trovare dei modi anche per stare meglio in un contesto lavorativo che, come tutti i contesti lavorativi, spesso producono sofferenza, e qui c'è un'implicazione ulteriore che è quella che poi con le persone con cui si entra in relazione, compreso anche la possibilità di licenziarsi, che non è mai una brutta cosa, insomma, di lasciare questo tipo di situazioni. Sì, Renato, in realtà, Curcio, che un po' in questi anni si è occupato tanto di tecnologia, di rete e così, l'ultimo lavoro che ha fatto è questo lavoro con i lavoratori di aziende della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, quindi tecnici informatici, insomma.
Interessante.
E quello è molto interessante, sì, perché appunto parte un po' da una storia italiana, la genesi in Italia di quel settore, per Olivetti, il fatto che appunto poi scompare in modo abbastanza così, che pone degli interrogativi, per poi appunto arrivano gli americani e hanno l'egemonia di questo tipo di ambito, e poi dal punto di vista invece di quello che questi lavoratori vivono è molto, secondo me, molto interessante.
Va bene, su questa anticipazione noi ti salutiamo, tra l'altro ma quasi sicuramente andremo a recuperare sia questo libro di Ombre Digitali sul lavoro sociale, e quest'ultimo lo metteremo qua a disposizione nella nostra distro di Radio Blackout a breve. E nulla, ti ringraziamo tantissimo per questo contributo che ci hai dato e ti auguriamo una buona serata.
Buona serata a voi, grazie a voi per l'attenzione e per la possibilità.
Grazie a te, ciao ciao.
Ciao, buon lavoro, buona serata.